Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
A lanciare l'allarme terremoto in Abruzzo è il dottor Giuliani, tecnico che fa ricerca ai laboratori nazionali del Gran Sasso. Ha cominciato nei primi giorni di gennaio. Secondo lui la regione sarebbe stata colpita da un terribile e devastante sisma. Le sue previsioni si basano sullo studio del radon, il gas mobile continuamente emesso dalla crosta terrestre, un metodo che ha subito suscitato grandi dubbi.
Io personalmente sono molto scettico che questi suoi risultati possano effettivamente dare la previsione che si legge sui giornali e che lui dice.
Giuliani è così sicuro del suo metodo e dopo le prime scosse che hanno colpito l'Abruzzo annuncia una seconda e devastante scossa, telefona ai sindaci e alla polizia e scatena il panico, la gente lascia le proprie abitazioni, dorme per strada, ma la catastrofe non arriva, arriva invece la denuncia della Protezione Civile per procurato allarme contro il profeta di sventure.
Basta gli allarmismi, basta con nel portare avanti un discorso che non ha al momento nessun fondamento scientifico, che è quello della previsione dei terremoti. Noi possiamo soltanto basarci sulla conoscenza storica degli eventi.
Abbiamo parlato del panico diffuso da giorni in Abruzzo per colpa delle previsioni apocalittiche di un vulcanologo. Oggi siamo andati a vedere da vicino l'effetto delle scosse all'Aquila.
Per me sì, è uno scienziato. Per me è una persona che non è molto intelligente.
Qui all'Aquila lo chiamano lo scienziato, ma in realtà Gianpaolo Giuliani è solo un tecnico che collabora per il laboratorio del Gran Sasso. Quello su cui invece non ci piove è che con le sue sortite e annunci di devastanti terremoti ha creato il vero e proprio panico. La gente spaventata ha lasciato le proprie abitazioni.
Ho dormito dentro alla macchina.
Io sono scesa in piazza, vicino a casa.
A fomentare la psicosi collettiva ci si è messo pure qualcuno che ha diffuso il messaggio di allarme con tanto di megafono.
Andava in giro un camioncino che dichiarava l'allerta per il terremoto.
Siamo alla sede operativa della Protezione Civile della Regione Abruzzo e sempre dalla Protezione Civile, da dove è partita una denuncia per procurato allarme nei confronti del profeta delle sventure, invece si invita alla calma.
Invita chiunque a non fidarsi delle notizie che vengono diffuse da soggetti non titolati a farlo.
Tutta la zona è completamente in ginocchio. Interi paesi sono crollati, devastati dal sisma. Si continua a scavare tra le macerie e ogni minuto che passa potrebbe essere l'ultimo per chi da stanotte è rimasto schiacciato sotto le macerie. I dati dei morti e dei feriti viene continuamente aggiornato. Lentamente arrivano le notizie di qualcun altro che viene estratto vivo dalle macerie. Interi palazzi, case, chiese sono crollati. Persino un palazzo di cemento armato si è sgretolato, sbriciolato a terra. La casa dello studente in pieno centro della città è andata distrutta. Si cercano ancora gli studenti che dormivano lì dentro. E ancora uomini, donne, bambini, intere famiglie che mancano all'appello, la corsa frenetica dei soccorritori per raggiungere ed estrarre dalle macerie tantissime persone intrappolate sotto le palazzine sbriciolate dopo la scossa di terremoto. Continuano le ricerche nella palazzina di 4 piani, sbriciolata, dove poco fa è stata sentita una voce che chiedeva aiuto. I soccorritori ritengono che lì sotto ci sia una giovane donna e due uomini adulti, ma in questo caso escludono la presenza di bambini.
Se commento adesso c'è il rischio che a me domani mi mettano in galera. Allora, non è vero e falso che i terremoti non possono essere previsti. Sono quasi 10 anni che noi riusciamo a prevedere eventi in un raggio d'azione di 120-150 chilometri dai nostri rivelatori. Sono 3 giorni che vedevamo un forte incremento di radon. I forti incrementi di radon al di fuori della soglia di sicurezza significano forti terremoti. Ma questa notte anche la sala sismica si sarebbe potuto accorgere che ci sarebbero stati un terremoto molto forte, perché il rumore, almeno il mio sismografo denunciava una forte scossa di terremoto, e ce l'avevamo online, tutti potevano osservarlo e tanti lo hanno osservato e si sono resi conto che le scosse crescevano.
anche la tecnologia classica poteva prevedere ieri sera.
Avrebbe potuto, sì, se ci fosse stato qualcuno a lavorare ai posti dovuti o se qualcuno si fosse preoccupato. Sono quasi 10 anni che noi riusciamo a prevedere eventi in un raggio d'azione di 120-150 chilometri dai nostri rivelatori. Stanotte abbiamo vissuto la notte più terribile della nostra vita.
Certo, lei è anche uno sfollato, giusto?
Sì, sono anche uno sfollato, ho la famiglia tutta fuori. Noi ci siamo salvati, ma ci sono tanti bambini che sono morti. Allora, questi scienziati canonici, questi scienziati che no, possono prevedere tutto e possono dire che i terremoti non potranno mai essere previsti, loro lo sapevano che i terremoti invece possono essere previsti.
Benvenuti a questa puntata numero 214 di Adesso in Onda. Dunque, oggi avevamo previsto tutt'altro argomento, avevamo in programma una puntata musicale dedicata a un gruppo e c'erano anche varie altre ipotesi, però appunto non ce la siamo sentita in realtà di dire the show must go on, di fare finta di niente. Il tema della giornata, sappiamo qual è, il terremoto. Abbiamo aperto con una serie di servizi e con una musica di cui ora poi vi daremo conto, vi spiegheremo perché. Abbiamo scelto di dedicare quindi questa puntata al terremoto in Abruzzo, non tanto per stare sulla notizia, anzi forse ci stanno fin troppi sciacalli anche dell'informazione in questo periodo, però appunto sentivamo che fosse inevitabile, tanto più che ci troviamo proprio al giorno successivo, per chi ci ascolta in diretta, al terremoto. Tra l'altro questa notte ce n'è stato un altro, non so quanti di voi l'hanno sentito, ma è stato anche abbastanza forte, anche la scossa che c'è stata questa notte. Quindi oggi a modo nostro, insomma, sempre con uno stile un po' personale, ma che veramente oggi non ha l'ambizione di essere chissà che cosa, insomma, cercheremo di farlo senza possibilmente cercando di non essere retorici, anche di non essere cinici, e per quello che possiamo cercheremo di dire qualcosa. Lo faremo con due amici, Oltre ovviamente, io sono Arnaldo Casali, ovviamente Francesco Franceschini in regia. Insieme a noi ci sono due carissimi amici che sono stati anche molto spesso ospiti qui: Riccardo Leonelli,
buongiorno,
e Cristian Cinti,
buongiorno.
Quindi un attore e un giornalista, proprio per affrontare in modo ovviamente diverso questo argomento, lo affronteremo in un modo, appunto, innanzitutto cercheremo di fare informazione, e poi però abbiamo aperto appunto con una musica tratta da Pergolesi, lo Stabat Mater, e appunto dopo ne parleremo e ascolteremo qualcosa proprio anche con Riccardo Leonelli. Ma io per prima cosa, appunto, direi, visto che siamo in diretta, visto che siamo proprio nei momenti caldi, e abbiamo Cristian Cinti, appunto, cronista del Giornale dell'Umbria, nerista del Giornale dell'Umbria, che sta seguendo proprio per il giornale quello che sta accadendo in Abruzzo, chiedere subito a Cristian se abbiamo aggiornamenti anche dell'ultima ora o delle cose che possiamo dire proprio a livello di informazione.
Ma aggiornamenti dell'ultima ora sembra che non...
I morti sono purtroppo saliti.
179, 180 morti, 34 i dispersi, le speranze dei soccorritori di trovarli in vita, insomma, sono molto esili. Ci sono dei problemi per quanto riguarda appunto le operazioni di ricerca, vanno avanti da ieri sera, stanotte, c'è stato un po' il maltempo, la pioggia che ha creato qualche difficoltà, però insomma ecco, la situazione è abbastanza grave. La macchina dei soccorsi invece sembra che stia funzionando piuttosto bene, nel senso che i problemi di mancanza di tende e altre cose di questo genere sono stati sopperiti, e niente, siamo avanti in maniera un po' difficile.
C'è anche un gruppo, una squadra di soccorso dei Vigili del Fuoco di Terni che...
Sì, hanno salvato una ragazza, ieri una ventenne, una studentessa che comunque sta in buone condizioni. Ci sono diversi ternani in arnesi su all'Aquila, sia studenti sia persone più adulte, però sembra che non ci siano stati problemi per loro. E c'è a Terni, è piattaforma nazionale dei soccorsi, quindi da qui smistano materiali, brandine, tende, viveri che vanno poi all'Aquila. C'è un gruppo di volontari, un centinaio di persone, che è partito ieri scaglionato in due diverse colonne, la protezione civile. E sono stati raccolti per esempio dei fondi, domenica hanno fatto le primarie a Orvieto, no, del Partito Democratico, i soldi raccolti per le votazioni sono stati devoluti per le prime necessità dell'Aquila. Questo è più o meno quello che succede. Poi più tardi, vabbè, però questo riguarda poco la trasmissione, avremo modo anche di contattare i soccorritori. Adesso le operazioni sono ancora in corso, quindi i telefoni prendono male, e poi comunque se prendono hanno altre priorità piuttosto che parlare con i giornalisti, insomma. Quindi li lasciamo lavorare sperando che questi 34 dispersi, secondo il centro di coordinamento dei soccorsi, possano uscire vivi dalle macerie, dalla polvere e dai calcinacci del terremoto.
Ho visto che appunto hai citato un'iniziativa di solidarietà improvvisata in qualche modo, perché appunto siamo proprio all'indomani della tragedia, quindi ovviamente ancora non è stato organizzato nulla di specifico, ma tante iniziative che c'erano sono state in qualche modo riconvertite. E quindi io vorrei subito chiedere a Riccardo di parlarci di un'iniziativa appunto che era già in programma da molti giorni, ma che appunto subito dopo il terremoto è stata in qualche modo riconvertita. È un po' anche il ritorno di Stravalentino dopo febbraio, perché è un'iniziativa che è stata organizzata proprio dal progetto Stravalentino, e quindi Riccardo, si tratta di un ospedale che ci sarà questa sera, lo diciamo subito, questa sera per chi ci ascolta in diretta martedì, alla chiesa di San Pietro.
Sì, allora lo spettacolo di questa sera, come già hai anticipato tu, appunto ha un significato molto particolare proprio in virtù del terremoto in Abruzzo, perché sarà appunto gratuito, come è stato sempre nello stile di Stravalentino, e aperto, diciamo, alle offerte delle persone, che ovviamente devolveremo per la causa appunto del terremoto, per gli aiuti, per le persone senza tetto, e poi penseranno le autorità a devolvere giustamente i fondi. Lo spettacolo, entrando un po' più nel merito della cosa, è uno Stabat Mater, in cui appunto ci sarà lo Stabat Mater di Pergolesi, il più famoso, in cui ci saranno due cantanti liriche che eseguiranno, tra cui Rita Tomassoni, e una parte quindi cantata e una parte recitata, organizzata da Renzo Secoloni, un grande amico e attore, diciamo non professionista, ma sempre in prima linea nell'impegno. Infatti lui ha lavorato con Gastone Moschin, ha collaborato insomma anche un po' per un periodo con la sua compagnia, quindi è una cosa anche di alto livello. E ci sarà la recita appunto della più famosa Lauda di Jacopone da Todi, che è La Donna del Paradiso, di cui dopo andremo a leggere, insomma dopo andremo a leggere facendo una piccola anteprima. E il fatto che questo terremoto sia capitato in questo periodo, proprio prima della Pasqua, è significativo e insomma ci lascia tutti, a me personalmente, insomma essendo sono una persona che queste cose le percepisce molto, quindi ci lascia un po' così, un po' sgomenti. Speriamo di poter dare una mano con questo spettacolo, e che l'arte possa mettersi a servizio appunto delle persone che più ne hanno bisogno, in questo caso le popolazioni dell'Abruzzo, i sopravvissuti e coloro che non ci sono più.
Io volevo anche dire, appunto, abbiamo scelto di aprire questa puntata con un brano appunto tratto dallo Stabat Mater di Pergolesi, che questa sera si potrà ascoltare a San Pietro, e chiuderemo proprio con un brano di Jacopone da Todi, perché sono due opere d'arte che parlano proprio del dolore terribile, no? La protagonista di queste due opere, da una parte in musica, dall'altra in poesia, è Maria, nel momento in cui ha perso suo figlio. Suo figlio è morto in modo violento, e lei non si capace della disperazione della madre che perde suo figlio. Quindi tutto sommato, in questo momento in cui ci sono tante donne, no, che hanno perso i propri figli, o comunque i propri cari, così forse anche la solidarietà, la vicinanza al dolore di queste persone che purtroppo, diciamo, Cristian, 179 attualmente,
179
persone uccise dal terremoto, in più ci sono poi i feriti, gli sfollati,
i dispersi,
quindi
il bilancio credo che aumenterà, poi non so i feriti in che condizioni sono ricoverati, comunque insomma gravi.
Quindi ecco, dicevo questo, in questo momento di dolore così forte, l'unica cosa che possiamo fare anche a livello artistico è così, per condividere questo dolore, è proprio cercare di parlare di questo, di vivere anche questa forma di dolore. Per il resto, ecco, abbiamo aperto, prima ancora di ascoltare Pergolesi, abbiamo ascoltato una serie di frammenti tratti da vari telegiornali. Il primo era un telegiornale del 2 aprile. E altri telegiornali, poi ovviamente avete sentito anche delle giornali di ieri. La cosa ovviamente che impressiona subito è questa sorta di profezia che c'era stata, questo studioso, questo vulcanologo che aveva annunciato il terremoto e che era stato in qualche modo irriso, poi è stato anche addirittura denunciato per procurato allarme, e che in qualche modo si dice aveva profetizzato il terremoto. In realtà non si è trattato ovviamente di una vera e propria profezia, nel senso che poi in effetti il terremoto non c'è stato quando lui lo aveva anticipato, c'è stato dopo, quindi non, anche le sue teorie che si basano su questo gas che emetterebbe la terra e da cui si possono individuare i terremoti non sono teorie provate, sono teorie sue. Ovviamente la Protezione Civile non ci crede, appunto, ripeto, l'ha addirittura denunciato, quindi non possiamo certo dire che questo terremoto era stato, come dire, ufficialmente profetizzato, e che ufficialmente la gente non ha voluto fare nulla, anzi sono teorie molto discusse. E ripeto, tra l'altro, io ho sentito diverse interviste, adesso ne abbiamo mandate in onda solo una, ma ci sono altre interviste in cui lui effettivamente poi a fine marzo diceva: adesso questo sciame sismico si concluderà, quindi in realtà questo terremoto non l'aveva previsto lui, quando lui diceva che poteva prevedere questi terremoti con 24 ore d'anticipo. Sì, e poi in realtà invece 24 ore prima lui non l'aveva previsto. Quindi non vogliamo, questo lo dico subito, insomma, sposare in qualche modo la causa di questo studioso e dire lui è il profeta inascoltato, ecco, assolutamente, anche perché peraltro al di là delle implicazioni legali che ha questa vicenda, ma ci sono anche delle discussioni scientifiche di cui noi sicuramente non abbiamo titolo per parlare, quindi non possiamo certo né avvalorare né smentire questa tesi dell'Edon secondo cui. Quindi non abbiamo riproposto questa cosa perché comunque è non a livello di cronaca.
È comunque singolare, sì.
È una cosa che comunque ha fatto sicuramente scalpore e su cui sicuramente vale la pena di riflettere, ecco, al di là di cosa è vero e cosa non è vero. Magari più che, questo è il mio personale parere, più che denunciare uno per procurato allarme, forse comunque sarebbe il caso di approfondire quantomeno certe teorie, insomma. Non di dargli subito credito, ovviamente, però sicuramente ci sarebbe, la questione sarebbe da approfondire molto molto seriamente, perché poi alla fine, al di là, ripeto, del caso specifico, il dibattito è i terremoti si possono prevedere o non si possono prevedere, perché lui dice che tramite questa teoria un terremoto può essere visto in qualche modo attraverso questi gas con 24 ore d'anticipo, mentre gli altri dicono no, un terremoto si può solo esaminare, quindi l'unica cosa che noi possiamo fare a livello storico, no, anche le possibili previsioni si possono fare solo da un punto di vista storico, cioè vedendo quello che c'è stato.
Creare una statistica magari.
Creare una statistica.
Ma forse più che prevedere, i terremoti si possono prevenire.
Ecco.
Che potrebbe essere un discorso un pochino più complicato e magari però più concreto. Nel senso che noi abbiamo sentito anche ieri una ragazza di Terni, una studentessa, che diceva che insieme ad altri amici comunque hanno sentito una prima scossa alle 11:30. Già nei mesi scorsi c'erano state no, altri segnali, questa scia, questo sciame sismico. Quindi evidentemente poi quella è una zona piuttosto delicata da questo punto di vista, quindi è probabile, insomma, che ci siano stati dei segnali che potevano in qualche modo essere interpretati o magari predisporre per esempio delle strutture di ricovero per non trovarsi impreparati di fronte all'emergenza. È evidente che un dramma di quel tipo non credo che non si possa arrestare.
Ecco,
il terremoto è arrivato come un ladro, no? Di notte, alle 3:30, quindi ha colto tutti, praticamente tutti impreparati. Che cosa fai alle 3:30 di notte? Niente. Fai in tempo, apri gli occhi, se ce la fai scendi dal letto e cerchi di scappare via. Ma altre cose non si potevano fare. Però magari subito dopo l'emergenza, quindi subito dopo i crolli, i feriti, trova già delle strutture di prima accoglienza, di soccorso, con acqua, ospedali da campo, no, medicinali, per le prime emergenze, forse avrebbe in qualche modo, non dico eliminato, ma abbassato le sofferenze di quella gente. Questo.
Ecco, io al momento del terremoto penso mi ero addormentato da una mezz'ora, un 40 minuti. Sono stato svegliato dalla scossa, sono rimasto veramente paralizzato, nel senso non mi sono mosso dal letto assolutamente, sono stato fermo, anche perché pensavo, ricordando il terremoto del 97, credevo che sarebbe durato 3-4 secondi e poi sarebbe finito.
Lunghissimo.
Quanto è durato esattamente?
Dicono tra i 20 e i 30 secondi, comunque almeno 20, è stata una cosa proprio, quello che ha creato infinito. Un po' i danni.
Perché ovviamente, ecco, perché la magnitudo è stata invece la stessa del 97, 5.8.
Sì, però è stata, voglio dire, si è prolungato nel tempo, quindi ci ha avuto modo.
Ha avuto più tempo per distruggere in pratica, rispetto a quello del 97. Infatti ecco, io ero lì che aspettavo che finisse e non finiva mai, anche se appunto non mi sono mosso. Devo dire che da casa mia, io abito a Collescivoli, comunque sì, tremava la stanza, ma io non mi sono messo paura più di tanto, nel senso che comunque ho pensato sì, vabbè, una scossa di terremoto.
Ci sono stati dei...
A Terni c'è stato invece qualcosa. Tra l'altro a me mia madre mi ha detto che invece a casa dei miei addirittura una lampada che stava a casa mia, nella mia camera, è cascata ed si è frantumata.
Io ho sentito una ragazza ieri che mi ha raccontato che la cosa più impressionante è stato lo scacciapensieri con i campanellini, che ha suonato per tantissimo tempo. È stato, secondo lei, è stata una cosa veramente inquietante quella, perché nel cuore della notte, ripeto, da noi si è sentito, però non è che si è sentito con quella violenza che poi invece su ha fatto tutto quello che ha fatto. Però nel cuore della notte aprì gli occhi magari nel buio, sentì questi rumori, fa impressione. Questo secondo me è anche il segno del terrore, no, che ti prende di fronte a questa, che è una cosa che non puoi contrastare. Magari, che ne so, un incendio ha già un altro effetto, l'incendio lo vedi, è circoscritto, il terremoto trema tutto.
Tra l'altro ci sono stati anche dei lievi danni a Terni, perché nella cappella della chiesa di San Francesco ci sono stati dei piccoli danni anche a Palazzo Spada.
Anche in comune, sì, ma anche qualche, ieri i vigili del fuoco hanno fatto dei sopralluoghi, magari palazzi un pochino più vecchi del centro storico, qualche crepa, insomma qualche lesione. però comunque niente di particolare.
Quello di stanotte invece non ha avuto danni che tu sappia?
Che io sappia no.
Neanche
non so
all'Aquila?
Se poi, no, neanche all'Aquila. Non so se magari in quelle strutture già danneggiate ha provocato altri crolli, però insomma all'Aquila di fatto non c'è più niente.
La distrugge.
O comunque il cuore, no? Il centro storico è distrutto, quindi non penso che più di tanto possa avere provocato.
E cosa dici, prevenire? più che prevedere, me appunto la prima cosa che ho pensato quando ho sentito il terremoto, quando c'è stata la scossa, è stato proprio all'Aquila, perché quindi prima ancora poi di sapere tutta questa storia di Giuliani, questo ricercatore delle sue profezie, io la prima cosa che mi sono domandato appena ho saputo che c'era stato, tra l'altro io lo sapevo in modo strano perché non ho la televisione e non avevo neanche sentito la radio, quindi a me durante la mattinata a un certo punto mi arriva un messaggio dalla Polonia, Agnieszka che mi chiede, la mia ex ragazza mi fa, stai bene? Ma sì, accendo la radio e ho scoperto di questa cosa. E ho pensato subito appunto all'Aquila, perché io una decina di giorni fa, non più di 10 giorni fa, in chat avevo fatto una lunga chiacchierata con la mia amica Miriam Bonifazzi, che noi abbiamo avuto anche ospite della nostra trasmissione un paio di volte, ha collaborato ad altre due puntate, quindi anche una vecchia conoscenza di Radio TNA, soprattutto per quanto riguarda le puntate che abbiamo fatto su Giovanni Allevi. Lei è una musicista, lei è di Subiaco, ma vive e studia all'Aquila. E appunto una decina di giorni fa ci eravamo incontrati su Facebook e lei aveva messo come stato una cosa tipo dormire con i vestiti o in macchina. Io, incuriosito da questo strano messaggio, ho detto ma che c'è? E lei dice guarda, sono terrorizzata, ho tanta paura del terremoto perché ci sono state diverse scosse e si dice che ce ne potrebbe essere una più grande, e parliamo di una decina di giorni fa. Anzi, lei prima ancora di rispondermi mi aveva mandato il link, proprio quando io ho detto che cosa è successo, perché hai paura, e lei mi ha mandato il link al sito dei sismografi dove c'erano registrate tutte le ultime scosse di terremoto che c'erano state all'Aquila. E appunto lei era, poi vi ho fatto una lunga chiacchierata, io ho cercato di rassicurarla, gli ho detto ma guarda, tanto il terremoto quando arriva, insomma più di tanto non ci puoi fare, ma insomma stai tranquilla, non succede niente, no? Infatti ieri poi quando ho saputo questa cosa sono andato subito a cercare, perché mi ero ovviamente molto spaventato. Invece lei per fortuna sta bene, anche se non sa, lei era fuori là, quella era in un paese vicino che si chiama, adesso ce l'ho anche scritto, Altopiano delle Rocche, in cui comunque dice che ci sono state grosse distruzioni. Lei ha detto che la casa sua si è salvata perché era nuova e quindi era molto stabile, però mi ha detto non so ancora in che condizioni sta la casa dove vivo all'Aquila, perché non sono riuscita neanche a avere notizie della casa ed era sconvolta. Infatti io gli avevo chiesto se voleva fare anche una testimonianza, ma appunto non se l'è sentita, perché appunto si è trovata proprio al centro. E ripeto, una decina di giorni fa lei era già terrorizzata. Quindi, al di là dei profeti di sventura o degli scienziati che hanno inventato cose nuove, comunque questo terremoto all'Aquila lo aspettavano.
Ma io, guarda, stamattina mentre venivo giù, io faccio tutti i giorni Toti Terni. E ormai lo faccio da un paio d'anni. Non mi è mai capitato di incontrare, invece stamattina è successo, forse sarà una coincidenza, non lo so, però dei camion che trasportavano del materiale con scritto sicurezza antisismica. Allora, ci può stare che un terremoto violento e lungo distrugga un borgo antico, però secondo me non ci può stare che distrugga o danneggi in maniera piuttosto grave un ospedale e la prefettura. La prefettura
è andata e crollata.
La prefettura è crollata, la prefettura dovrebbe essere, in casi come questo, il centro, no, dei soccorsi, il centro di coordinamento, dovrebbe passare tutto da lì. L'ospedale invece diffonde la sicurezza, le cure, il punto in cui tutti quelli che hanno subito un danno vanno a farsi curare. Per contro ci sono stati invece dei palazzi, come quello in cui viveva sta ragazza che abbiamo sentito ieri, questa ragazza ternana, fuori, un po' fuori l'Aquila, che non ha avuto alcun danno, nemmeno una crepetta. Quindi significa che qualcosa, anche nel momento in cui sono state ristrutturate la casa dello studente era stata rimessa a posto un paio d'anni fa. Siccome la predisposizione sismica di L'Aquila è nota, per questo bisognerebbe, ecco, il significato di prevenire, intervenire laddove è possibile attraverso delle ristrutturazioni che ci abbiano senso per prevenire e per proteggere da questi eventi. Per il resto non credo che comunque un terremoto si possa prevenire.
Anche se appunto è impressionante pensare che oggi, no, con la tecnologia che c'è a disposizione, non si riesca appunto quantomeno a limitare i danni, perché il discorso della prefettura,
ma io credo che
tu dici, insomma, è comunque impressionante l'ospedale, cioè comunque poi ripeto, non si poteva evacuare l'Abruzzo per un mese in attesa della grande scossa, però diamine, qualcosa probabilmente in più si poteva fare piuttosto che stare lì ad aspettare. Riccardo,
quello che diceva Christian prima forse era una buona idea, anche se capisco tutte le difficoltà della realizzazione, cioè il prevenire. Cioè, in una zona sismica, e si sa che quella è una zona sismica, non è la prima volta che avviene una cosa del genere, si potrebbero appunto predisporre dei container, come d'altronde ci sono ancora in Umbria oggi, dopo il terremoto. Infatti il mio augurio è che questa cosa adesso è molto calda e tutta la nazione, addirittura fuori Italia, c'è solidarietà, sostegno, fondi, questa cosa non muoia tra qualche mese. Questo è il mio augurio, per cui le persone che adesso sono senza casa rimarranno per tutta la vita nei container. Però ecco, questi container potrebbero essere predisposti appunto in alcune zone un po' più tranquille, dove magari no ci sono, perché un container, se tu lo fai in materiale appunto, non in muratura né in cemento armato, ma con materiali appunto, adesso non so di che tipo vengono usati, però antisismici, bassi, a un piano unico, in modo che non crollano, tu li metti in una zona diciamo abbastanza libera, e magari li puoi utilizzare come rifugio in certi casi.
Certo, ma detto io, l'Italia è un paese sismico, c'è una mappa su internet in cui mostra addirittura tutti i livelli di pericolosità, qui non stiamo parlando appunto di teorie astruse, stiamo parlando della scienza ufficiale, in cui sono colorate, no? Proprio con varie colorazioni le zone a seconda della pericolosità, quindi c'è l'azzurro chiaro per le zone più tranquille e il viola che è proprio il punto più critico, e non a caso il viola vediamo e si trova in Friuli, dove nel 1976 c'è stato un terremoto che ha fatto 1000 morti.
Sì.
C'è in Sicilia, c'è in Calabria. Passa proprio attraverso tutte le zone che poi e passa ovviamente per l'Abruzzo. L'Umbria è appena sfiorata, ma appunto la parte proprio che di puoi confine, correre, sì, proprio di confine, là dove c'è stato proprio i danni più grandi, fa parte di una zona che, se non sbaglio, è zona rossa. Quindi comunque non possiamo magari prevedere le scosse precise, però abbiamo un quadro molto chiaro e sappiamo anche il perché poi spiegavano questi giorni ai telegiornali, gli esperti, che praticamente ci sono queste due, no? E la crosta terrestre si sta proprio sovrapponendo all'altezza proprio sugli Appennini, quindi ci sono anche dei motivi che noi conosciamo molto bene, quindi non è possibile appunto come dicevano Riccardo e Christian che non si possa fare niente. La cosa che mi impressiona non è il momento di fare polemiche, lo sappiamo, però la cosa che mi impressiona è che poi in questi casi chi ci specula sempre bene a tutti i livelli, dagli sciacalli, ma si parla solo degli sciacalli che vanno a rubare nelle case, ma insomma ci sono gli sciacalli di ogni genere, e poi ovviamente ci saranno tutti quelli che costruiranno, che le distruzioni, purtroppo questo è... può sembrare cinico, ma le distruzioni fanno comodo a tanti. Le guerre.
Come le guerre.
Le guerre fanno comodo, perché quando si va a distruggere con le bombe poi ci sta tante cose da ricostruire. Quindi piuttosto che in Italia, più che sistemare, no? Più che rendere antisismico un edificio, si preferisce continuare a costruire in modo più o meno, no? Lecito. È impressionante anche una cosa, questa è una riflessione che io riprendo anche da Marco Travaglio, che ha detto pensiamo che vogliamo che mentre accadono queste tragedie si sta pensando al nucleare, di riportare il nucleare, si dice è sicuro il nucleare. Che cosa sarebbe successo se all'Aquila ci fosse stata una centrale nucleare, per esempio? Quanta sicurezza poteva avere una centrale nucleare per non rompersi ed emettere sostanze tossiche? Cioè sicuramente una riflessione che secondo me è importante fare è al di là appunto delle grandi manifestazioni di solidarietà, che è bello, però io questo l'ho già detto in passato in questa trasmissione, sì, questo è un paese tanto solidale e poco legale, no? Allora è bella la solidarietà, ma forse bisognerebbe anche pensare al quotidiano, no? Non soltanto a queste, aspettare che ci sia un'emergenza per poi mobilitarsi come istituzioni, mobilitarsi come gente, mobilitarsi come tutto. Forse bisognerebbe anche prevenire prima. Io purtroppo È bello il fatto che gli aiuti siano arrivati subito, che la protezione civile abbia funzionato, però io non ho grande fiducia che il sistema che attualmente ci governa, non parlo del governo politico, ma dico il sistema che oggi vige in Italia, che comunque è improntato al profitto comunque, no? E questo lo vediamo anche nelle piccole cose. A me non dà molta fiducia da questo punto di vista, nel senso che poi tutto sommato ogni tanto accadono, e purtroppo neanche ogni tanto, questo tipo di tragedie, appunto si aspetta l'emergenza per attivarsi, poi si cercano le responsabilità, qualche volta si trovano, qualche volta non si trovano.
Ma in questo caso credo che responsabilità non ce ne siano, però qui si lavora sull'onda dell'emozione, nel senso che oggi... In qualche modo siamo tutti abruzzesi, siamo tutti solidali, siamo tutti, poi specialmente nel mondo dell'informazione, la polemica, quello che è successo prima, chi ha parlato prima, chi ha parlato dopo. Secondo me il problema vero sta in una dichiarazione che, se fosse vera, ci avrebbe un senso, che ieri sentivo, no, c'è stato il bombardamento mediatico, porta a porta, Matrix e via dicendo. C'è stato un ingegnere americano che ha detto che se un terremoto del genere fosse accaduto in California, non ci sarebbe stato nemmeno un morto. Quindi, se tutto questo è vero, e se è vero che l'Italia comunque ha, ripeto, una predisposizione sismica piuttosto elevata, che ha già in passato e oggi continua a ripetere morte e distruzione, allora forse è anche il caso di affrontarsi i problemi in maniera consapevole e concreta, nel senso che diffusione delle informazioni, delle conoscenze, e laddove possibile intervenire in maniera seria, nel senso come ricostruiamo all'Aquila, come abbiamo ricostruito in Umbria, come abbiamo ricostruito nelle Marche. Cioè, se domani, se dovesse ripetere quello che è successo nel 97, siamo sicuri che Foligno, Annifo, Nocera Umbra non ci avranno gli stessi danni che ci sono stati 12 anni fa? Io sinceramente non sono sicuro. In Irpinia, voglio dire, è una fotografia eclatante quella. Ma credo che lo stesso Friuli, moderno, emancipato, lavoratore, non abbia superato quelle carenze che poi hanno portato a quelle catombe. Quindi forse, magari, come voglio dire, da un danno si può creare qualcosa di positivo, se c'è la volontà di farlo.
Concludendo, io volevo una cosa che mi ha colpito tanto, proprio leggendo le cronache di ieri, è stato che lo stesso vescovo è sfollato, per esempio, no?
L'abbadessa è morta.
E l'abbadessa del monastero delle Clarisse, suor Gemma, è morta nel terremoto, un'altra suora è dispersa, sì, tra le macerie. È una cosa che colpisce, appunto, il vescovo che sta in mezzo alla gente, sfollato tra gli sfollati, è un'immagine che comunque io personalmente mi porterà presso. Vorremmo affidare la conclusione di questa puntata a Riccardo e appunto a questo testo che parla proprio di dolore, di Maria che grida il suo dolore per la morte di Gesù, testo che tra l'altro appunto questa sera andrà in scena a San Pietro alle 21, ingresso gratuito, ma le offerte saranno appunto devolute proprio ai terremotati. Quindi noi ci sentiamo la settimana prossima e io ringrazio Cristian Cinti, e ringrazio anche Francesco e Riccardo Lonelli, e ascoltiamo appunto Donna de Paradiso, Jacopone da Todi.
Donna de Paradiso, lo tuo figliolo è preso, Gesù Cristo beato. Accorre, donna, e vide che la gente l'allide, credo che lo succide, tanto l'ho flagellato. Come essere porria, che non fece follia, Cristo, la speme mia, om l'avesse pigliato. Madonna, ello è traduto, Iuda si l'ha venduto, 30 denar n'ha avuto, fatto un gran mercato. Soccorri, Maddalena, iontame addosso pena, Cristo figlio semena, come è annunziato. Soccorre, donna, adiuta, che al tuo figlio se sputa, e la gente lo muta, o lodato a Pilato. O Pilato, non fare il figlio mio tormentare, che o te posso mostrare come a torto è accusato. Crucifice, crucifice, omo che se fa rege, secondo nostra legge, contraddice al senato. Prego che m'entennate, il mio dolor pensate, forse mo vo mutate de quei avete pensato. Tra gli anforli latruni,
che sian suoi compagnoni, de spine sen coroni, che regge se clamato. Oh figlio, 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 amoroso ciglio, figlio, chi t'ha consiglio, al cor me angustiato. Figlio, occhi iocundi, figlio, co non respondi, figlio, perché t'ascundi al petto si lattato? Madonna, ecco la croce che la gente la duce, ove la vera luce dei esser levato. O croce, che farai? E il figlio meo torrai? E que ci apponerai, che non han sé peccato? Soccorri plena de doglia, ch'al tuo figliol se spoglia, la gente par che voglia che sia martirizzato. Se i tollite il vestire, lassatelmi vedere, come in crudel firire, tutto l'ho insanguinato.